Allora, approfondiamo oggi un tema cruciale per la trasparenza nelle organizzazioni, i canali interni per le segnalazioni, il cosiddetto whistleblowing.
Esattamente, un tema molto attuale.
Ci basiamo su un manuale specifico, Istruzioni per i segnalanti, che, si inserisce nel contesto normativo del Decreto Legislativo 24/2023.
Proprio così.
L'obiettivo qui è capire come funzionano questi meccanismi, che sono pensati proprio per proteggere chi segnala, no?
Sì, l'idea di fondo è creare delle vie sicure, percorsi che permettano di far emergere informazioni critiche.
Ma in sicurezza.
Certo, bilanciando l'esigenza di indagare con la tutela, direi assoluta, della riservatezza del segnalante. Insomma, proteggerlo da possibili ritorsioni. È un equilibrio delicato, ma fondamentale.
Bene. Il manuale insiste molto su una piattaforma informatica, si chiama Squadra Segnalazioni. Cosa la rende, diciamo, lo strumento preferenziale?
Il vantaggio principale sta nel controllo che offre a chi segnala. Permette di scegliere se restare anonimo o optare per la confidenzialità.
E come?
Utilizzando un codice identificativo unico, il CU, e una password che sceglie il segnalante stesso. Questo crea una specie di canale di dialogo protetto e, diciamo, spersonalizzato, gestito direttamente da chi fa la segnalazione.
Ok, quindi, in pratica, come funziona? Uno accede dal sito dell'ente, crea una nuova segnalazione, ma c'è un punto sull'anonimato che mi sembrava importante.
Sì, certo. Il manuale avverte, ed è giusto farlo, se si sceglie l'anonimato totale bisogna stare molto attenti.
Attenti a cosa?
A non inserire dettagli, magari involontariamente, che potrebbero far risalire all'identità. O magari allegare file con metadati, sai, quelle informazioni nascoste. Bisogna descrivere i fatti, certo, indicare il proprio rapporto con l'ente, ma sempre con questa cautela.
Capito. E poi entra in gioco un concetto che mi ha incuriosito. La minimizzazione. Cos'è esattamente?
Qui la procedura si fa particolarmente interessante, molto attenta alla privacy. Praticamente prima che la segnalazione arrivi a chi la deve istruire, c'è un gestore dedicato.
Che fa cosa?
Rimuove dati personali o elementi che potrebbero identificare la persona, se non sono essenziali per analizzare i fatti.
Una sorta di pulizia.
Esatto. Ed è affascinante perché il segnalante può vedere questa versione alleggerita, minimizzata, appunto, e deve confermarla. È uno snodo tecnico cruciale questo, per garantire la protezione, insieme ovviamente alla cifratura dei dati e ai controlli sugli accessi.
Capisco, quindi occhio a non perdere CU e password, specialmente se si è scelto l'anonimato, perché altrimenti si perde il contatto, giusto? A meno che
non si sia fornito, ma è facoltativo, un indirizzo email personale, non quello aziendale, mi raccomando, e si sia autorizzato il suo uso per il recupero delle credenziali. Altrimenti, sì, la segnalazione anonima resta tale, ma il segnalante non può più seguirla o interagire.
Molto interessante questa piattaforma digitale, ma mettiamo caso che qualcuno non possa o non voglia usarla. Il manuale prevede delle alternative, vero?
Assolutamente sì. Contempla anche modalità più, diciamo, tradizionali.
Cioè?
Una è la segnalazione scritta non informatica. Praticamente si manda per posta una casella dedicata. E qui c'è un sistema quasi da film di spionaggio. Doppia busta e sigillata.
Addirittura?
Sì. Un'esterna anonima, una interna con i dati identificativi, se si sceglie la confidenzialità, e poi un'altra ancora con la segnalazione vera e propria.
E l'altra opzione? Oltre alla posta.
C'è un canale orale, un numero verde dedicato, 800-835-973. Lì si deve dare il consenso alla registrazione della chiamata e fornire un codice identificativo dell'ente.
Però alla fine mi sembra di capire che anche queste segnalazioni analogiche, la posta e il telefono, finiscono comunque nel sistema digitale.
Esatto, ed è un punto chiave. Sia le lettere che le telefonate vengono prese in carico da un gestore, che poi le inserisce manualmente nella piattaforma Squadra Segnalazioni.
Quindi tutto converge lì.
Sì. Questo garantisce tracciabilità e gestione uniforme, certo, ma capisci che introduce dei passaggi intermedi e potenziali ritardi rispetto all'uso diretto della piattaforma. E per il canale orale c'è anche la fase di trascrizione o sintesi.
Immagino.
Ecco perché il manuale, alla fine, consiglia vivamente la piattaforma. È più immediata e dà più controllo diretto al segnalante.
Chiaro? E parlando del contenuto, cosa serve per rendere una segnalazione davvero utile, secondo il manuale?
Beh, servono dettagli concreti. Cosa è successo, dove, quando, chi è coinvolto. Se possibile, allegare prove. È utile anche spiegare l'impatto che la cosa ha avuto o potrebbe avere sull'organizzazione e segnalare se ci sono stati tentativi di nascondere i fatti. Più è circostanziata, insomma, più è facile verificarla.
Però c'è un'avvertenza importante che ritorna spesso.
Proprio così. Nonostante tutte le tutele messe in campo, la responsabilità della protezione è in parte condivisa. Il manuale sottolinea di nuovo che il segnalante deve evitare di fornire dettagli troppo specifici sulla propria situazione.
Tipo?
Magari un ruolo che solo lui ricopre, o circostanze molto particolari che, anche in forma anonima, potrebbero renderlo facilmente identificabile all'interno dell'organizzazione.
Capisco. È un equilibrio difficile.
Ah, sì. Questo solleva una questione fondamentale, no? Sull'equilibrio tra il fornire informazioni utili per l'indagine e il proteggere se stessi.
Tirando un po' le somme, abbiamo un sistema con più canali, ma che alla fine punta tutto sul digitale, su questa piattaforma Squadra Segnalazioni, è progettato per massimizzare la protezione e dare controllo a chi segnala. L'intento sembra chiaro. Incoraggiare le segnalazioni riducendo la paura di ritorsioni.
Sì, l'architettura tecnica e procedurale è ben pensata. Resta però un aspetto su cui riflettere forse più umano.
Ovvero?
Qual è l'impatto emotivo, la pressione psicologica, nel momento in cui una persona si trova a dover decidere se segnalare e come farlo, anche con tutte queste garanzie scritte nero su bianco. Scegliere il canale, dosare le parole, fidarsi del sistema. Rimane un passo umanamente complesso, carico di tensione. Cosa prevale alla fine in quel momento? La fiducia nelle procedure o magari un timore residuo? È una domanda aperta.